di Alessandro Manzoni, I Promessi Sposi, voce di Lorenzo Pieri. Capitolo 36esimo, parte prima. Chi avrebbe mai detto a Renzo qualche ora prima che nel forte d'una tal ricerca, al cominciare dei momenti più dubbiosi e più decisivi, il suo cuore sarebbe stato diviso tra Lucia e Don Rodrigo? Eppure era così. Quella figura veniva a mischiarsi con tutte le immagini care o terribili che la speranza o il timore gli mettevano davanti a vicenda in quel tragitto. Le parole sentite a piedi quel covile si cacciavano tra i sì e i no, ond'era combattuta la sua mente, e non poteva terminare una preghiera per l'esito felice del gran cimento senza attaccarci quella che aveva principiata là e che lo scocco della campana aveva troncata. La cappella ottangolare che sorge, elevata ad alcuni scalini nel mezzo del lazzeretto, era nella sua costruzione primitiva aperta da tutti i lati, senz'altro sostegno che di pilastri e di colonne, una fabbrica, per dir così, traforata. In ogni facciata un arco tra due intercolunni. Dentro girava un portico, intorno a quella che si direbbe più propriamente chiesa, non composta che d'otto archi rispondenti a quelli delle facciate, con sopra una cupola, di maniera che l'altare, eretto nel centro, poteva essere veduto da ogni finestra delle stanze del recinto e quasi da ogni punto del campo. Ora, convertito l'edificio a tutt'altro uso, i vani delle facciate son murati, ma l'antica ossatura, rimasta intatta, indica chiaramente l'antico stato e l'antica destinazione di quello. Renzo s'era appena avviato che vide il padre Felice comparire nel portico della cappella e affacciarsi sull'arco di mezzo del lato che guarda verso la città, davanti al quale era radunata la comitiva, al piano nella strada di mezzo, e subito dal suo contegno s'accorse che aveva cominciata la predica. Girò per quelle viottole per arrivare alla coda dell'uditorio come gli era stato suggerito. Arrivatoci si fermò cheto cheto, lo scorse tutto con lo sguardo, ma non vedeva di là altro che un folto, direi quasi un selciato, di teste. Nel mezzo ce n'era un certo numero coperte di fazzoletti o di veli. In quella parte ficcò più attentamente gli occhi, ma non arrivando a scoprirci dentro nulla di più, li alzò anche lui, dove tutti tenevan fissi i loro. Rimase tocco e compunto dalla venerabil figura del predicatore, e con quel che gli poteva restar d'attenzione in un tal momento d'aspettativa, sentì questa parte del solenne ragionamento. «Diamo un pensiero ai mille e mille che sono usciti di là», e col dito alzato sopra la spalla accennava dietro di sé la porta che mette al cimitero, detto di San Gregorio, il quale allora era tutto, si può dire, una gran fossa. «Diamo intorno un'occhiata ai mille e mille che rimangono qui, troppo incerti di dove siano per uscire. Diamo un'occhiata a noi, così pochi, che n'usciamo a salvamento. Benedetto il Signore, benedetto nella giustizia, benedetto nella misericordia, benedetto nella morte, benedetto nella salute, benedetto in questa scelta che ha voluto far di noi. Oh, perché l'ha voluto, figlioli, se non per serbarsi un piccol popolo, corretto dall'afflizione e infervorato dalla gratitudine, se non a fine che, sentendo ora più vivamente che la vita è un suo dono, ne facciamo quella stima che merita una cosa data da lui, l'impieghiamo nell'opere che si possono offrire a lui, se non a fine che la memoria dei nostri patimenti ci renda compassionevoli e soccorrevoli ai nostri prossimi, questi intanto in compagnia dei quali abbiamo penato, sperato, temuto, tra i quali lasciamo degli amici, dei congiunti, e che tutti son poi finalmente nostri fratelli, quelli tra questi che ci vedranno passare in mezzo a loro, mentre forse riceveranno qualche sollievo nel pensare che qualcheduno esce pur salvo di qui, ricevano edificazione dal nostro contegno. Dio non voglia che possano vedere in noi una gioia rumorosa, una gioia mondana d'avere scansata quella morte con la quale essi stanno ancor dibattendosi. Vedano che partiamo ringraziando per noi e pregando per loro, e possan dire anche fuor di qui Questi si ricorderanno di noi, continueranno a pregare per noi, meschini. Cominciamo da questo viaggio, da primi passi che siamo per fare, una vita tutta di carità. Quelli che sono tornati nell'antico vigore, diano un braccio fraterno ai fiacchi. Giovani, sostenete i vecchi. Voi che siete rimasti senza figliuoli, vedete intorno a voi quanti figliuoli rimasti senza padre. Siatelo per loro, e questa carità, ricoprendo i vostri peccati, raddolcirà anche i vostri dolori. Qui un sordo mormorio di gemiti, un singhiozzio che andava crescendo nell'adunanza, fu sospeso a un tratto nel vedere il predicatore mettersi una corda al collo e buttarsi in ginocchio, e si stava in gran silenzio, aspettando quel che fosse per dire. «Per me», disse, «e per tutti i miei compagni, che senza alcun nostro merito siamo stati scelti all'alto privilegio di servir Cristo in voi, io vi chiedo umilmente perdono se non abbiamo degnamente adempito un sì gran ministero, se la pigrizia, se l'indocilità della carne ci ha resi meno attenti alle vostre necessità, men pronti alle vostre chiamate, se un'ingiusta impazienza, se un colpevol tedio ci ha fatti qualche volta comparirvi davanti con un volto annoiato e severo, se qualche volta il miserabile pensiero che voi aveste bisogno di noi ci ha portati a non trattarvi con tutta quell'umiltà che si conveniva, se la nostra fragilità ci ha fatti trascorrere a qualche azione che vi sia stata di scandalo, perdonateci. Così Dio rimetta a voi ogni vostro debito e vi benedica». E fatto sull'udienza un gran segno di croce, s'alzò. Noi abbiamo potuto riferire, se non le precise parole, il senso, almeno il tema di quelle che proferì davvero, ma la maniera con cui furono dette non è cosa da potersi descrivere. Era la maniera d'un uomo che chiamava privilegio quello di servir gli appestati perché lo teneva per tale, che confessava di non averci degnamente corrisposto perché sentiva di non averci corrisposto degnamente, che chiedeva perdono perché era persuaso d'averne bisogno. Ma la gente che s'era veduti d'intorno, quei cappuccini, non occupati d'altro che di servirla, e tanti n'aveva veduti morire, e quello che parlava per tutti, sempre il primo alla fatica, come nell'autorità, se non quando s'era trovato anche lui in fin di morte, pensate con che singhiozzi, con che lacrime rispose a tali parole. Il mirabil frate prese poi una gran croce che era appoggiata a un pilastro, se la inalberò davanti, lasciò sull'orlo del portico esteriore i sandali, scese gli scalini e tra la folla che gli fece rispettosamente largo, s'avviò per mettersi alla testa di essa. Renzo, tutto lacrimoso, né più né meno che se fosse stato uno di quelli a cui era chiesto quel singolare perdono, si ritirò anche lui e andò a mettersi di fianco a una capanna e stette lì aspettando, mezzo nascosto, con la persona indietro e la testa avanti, con gli occhi spalancati, con una gran palpitazione di cuore, ma insieme con una certa nuova e particolare fiducia, nata, creddio, dalla tenerezza che gli aveva ispirata la predica e lo spettacolo della tenerezza generale. Ed ecco arrivare il padre Felice, scalzo, con quella corda al collo, con quella lunga e pesante croce alzata, pallido e scarno il viso, un viso che spirava compunzione insieme e coraggio, a passo lento ma risoluto, come di chi pensa soltanto a risparmiare l'altrui debolezza, e in tutto come un uomo a cui un più di fatiche e di disagi desse la forza di sostenere i tanti necessari e inseparabili da quel suo incarico. Subito dopo di lui venivano i fanciulli più grandini, scalzi una gran parte, ben pochi interamente vestiti, chi ha fatto in camicia. Venivan poi le donne, tenendo quasi tutte per mano una bambina, e cantando alternativamente il miserere, e il suono fiacco di quelle voci, il pallore e la languidezza di quei visi erano cose da occupar tutto di compassione l'animo di chiunque si fosse trovato lì come semplice spettatore. Ma Renzo guardava, esaminava di fila in fila, di viso in viso, senza passarne uno, che la processione andava tanto adagio da dargliene tutto il comodo. Passa e passa, guarda e guarda, sempre inutilmente. Dava qualche occhiata di corsa alle file che rimanevano ancora indietro. «Sono ormai poche, siamo all'ultima, son passate tutte». Furono tutti visi sconosciuti. Con le braccia a ciondoloni e con la testa piegata su una spalla, accompagnò con l'occhio quella schiera mentre gli passava davanti quella degli uomini. Una nuova attenzione, una nuova speranza gli nacque nel veder dopo questi comparire alcuni carri su cui erano i convalescenti che non erano ancora in stato di camminare. Lì le donne venivano l'ultime e il treno andava così adagio che Renzo poté ugualmente esaminarle tutte senza che gliene sfuggisse una. Ma che? Esamina il primo carro, il secondo, il terzo e via discorrendo, sempre con la stessa riuscita, fino a uno dietro il quale non veniva più che un altro cappuccino, con un aspetto serio e con un bastone in mano, come regolatore della comitiva. Era quel padre Michele che abbiamo detto essere stato dato per compagno nel governo al padre Felice. Così svanì affatto quella cara speranza e andandosene non solo portò via il conforto che aveva recato, ma come accade le più volte lasciò l'uomo in peggiore stato di prima. Ormai quel che ci poteva essere di meglio era di trovar Lucia ammalata. Pure, all'ardore d'una speranza presente, sottentrando quello del timore cresciuto, il poverino s'attaccò con tutte le forze dell'animo a quel tristo e debole filo, entrò nella corsia e si incamminò da quella parte di dove era venuta la processione. Quando fu a piede la cappella, andò a inginocchiarsi sull'ultimo scalino e lì fece a Dio una preghiera, o per dir meglio, una confusione di parole arruffate, di frasi interrotte, d'esclamazioni, di stanze, di lamenti, di promesse. Uno di quei discorsi che non si fanno agli uomini, perché non hanno abbastanza penetrazione per intenderli, né pazienza per ascoltarli. Non son grandi abbastanza per sentirne compassione senza disprezzo. S'alzò alquanto più rincorato, girò intorno alla cappella, si trovò nell'altra corsia che non aveva ancora veduta e che riusciva all'altra porta. Dopo pochi passi, vide lo stecconato di cui gli aveva parlato il frate, ma interrotto qua e là, appunto come questo aveva detto. Entrò per una di quelle aperture e si trovò nel quartiere delle donne. Quasi al primo passo che fece, vide in terra un campanello di quelli che i monatti portavano a un piede. Gli venne in mente che un tale strumento avrebbe potuto servirgli come di passaporto là dentro. Lo prese, guardò se nessuno lo guardava e se lo legò come usavan quelli e si mise subito alla ricerca, a quella ricerca che, per la quantità sola degli oggetti, sarebbe stata fieramente gravosa quando anche gli oggetti fossero stati tutt'altri. Cominciò a scorrer con l'occhio, anzi a contemplar nuove miserie, così simili in parte alle già vedute, in parte così diverse, che sotto la stessa calamità era qui un altro patire, per dir così, un altro languire, un altro lamentarsi, un altro sopportare, un altro compatirsi e soccorrersi a vicenda. Era in chi guardasse un'altra pietà e un altro ribrezzo.